Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Questo programma è offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e primo.
Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati nelle frequenze di Radio 2 per l'ultima puntata settimanale di Punto Biancorosso, che si conclude come sempre con la firma più bella, più storica della nostra emittente, Ferdinando Vicini.
Grazie Stefano, buonasera, buonasera alla nostra regia, buonasera ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, visto che qui c'è sempre poi la battaglia dell'Auditel con le ascoltatrici, qui ci sono i ragazzi che si fanno valere, che si fanno largo, e quindi durante la settimana, il venerdì, dobbiamo tenere botta anche con le signore che ci ascoltano. Stasera altra serata scoppiettante, abbiamo gli 80 anni di Sergio Schiavoni, che è un po' che manca ai nostri microfoni, ma con il quale ovviamente non ci limiteremo a fargli auguri, ma spazieremo, parleremo di tante cose, parleremo di Anconitana, ma non solo, ci potrebbero essere anche così ci possono essere notizie interessanti. Poi abbiamo Giancarlo Trapanese, giornalista storico della sede Rai di Ancona, con il suo nuovo libro, ma anche con lui, insomma, allargheremo il discorso, si parlerà di Anconitana, è inevitabile, e anche di Ancona. Poi l'attualità con Matteo Biergallini e con l'Anconitana, che domenica scorsa, pur faticando, pur soffrendo, davanti a un'ottima Osimana, è riuscita con la zampata di Salvatore Mastronunzio a artigliare i tre punti vitali per rimanere in testa con i 7 punti di vantaggio su Senigallia, quindi lasciando inalterato un vantaggio cospicuo. Senigallia che dopo la chiacchierata che abbiamo fatto con Loris Servidei venerdì scorso ha ripreso vigore, e ha seppellito sotto 4 gol quel Valfoglia, giusto? Sì, che tanto aveva fatto bene ad Ancona.
Intanto, comunque, ti arrivano già i baci, eh?
Ah, bene, bene, bene. Questo quindi significa che...
È cose fatte in casa, ma arrivano i baci, quindi ti seguono.
E infine chiuderemo con, come al solito, con la finestra sul basket e con Luciana Mosconi e la guardia, Sergio Maddaloni.
334 35 20 488 per interagire con noi, quindi potete mandarci i vostri pensieri. A Terracina si ascolta Radio Tua, ci scrivono.
A Terracina si ascolta Radio Tua. Quindi. Latina, Terracina, noi abbiamo anche indagato, no? Ti ricordi, sì, quando il latino è ripartito? Quindi, insomma, valichiamo un po' anche i confini della nostra...
Poi regione. Ti vedono, perché ricordiamo che potete vedere questa puntata come le altre sulla nostra pagina Facebook.
In
basta
Radiovisione.
Radiovisione, Radio Tua Ancona, siamo noi, ci trovate tranquillamente. Una battuta te la faccio tirare fuori. Insomma, hai chiuso la settimana calcistica, a parte l'Anconitana che ci sarà domenica, ti è ritornato un po' il sorriso.
Sì, veramente mi è ritornato il sorriso, anche insomma dopo molte palpitazioni, ma insomma ieri è andata bene, la Lazio si è qualificata meritatamente, credo, non me lo vogliano gli sportivi che simpatizzano per l'Inter, però tutto sommato penso...
Te l'aspettavi il cappotto della Roma e della Juventus così pesanti?
Guarda,
entrambi?
Pensavo, avendo visto Lazio-Juventus, pensavo che la Juventus potesse andare fuori con l'Atalanta, perché oggi l'Atalanta è veramente una squadra, forse la squadra più in forma della Serie A, ed ha una fisicità e una atleticità, una condizione atletica debordante, che credo non potrà tenere per tutto il campionato, però è una seria candidata al quarto posto. La Juventus l'avevo vista in difficoltà, secondo me per la Juve è una difficoltà, come dire, di fase, no? Perché chiaramente poi da marzo per la Juventus comincia il momento caldo, e c'ha questo scoglio dell'Atletico che non è affatto facile, però ecco l'impressione che questo è il momento della stagione in cui la Juventus è più insomma un po' imballata.
Non è bastato CR7 per la squadra bianconera, non è ancora,
cioè a Bergamo non è bastato,
l'ha salvata spesso e volentieri
anche,
però
a Roma l'ha salvata con il rigore del 2-1,
però non gira bene questa Juve, è prima in classifica, tutto quello, no, però
in Serie A non c'è storia, perché la Juventus ha 22 giocatori, anche la panchina che è veramente di altro livello, però non so se poi in Europa
perché se è questa che abbiamo visto, quella che scenderà in campo,
non sarà questa la Juventus, no, bisogna comunque, non sarà facile. Bisognerà anche vedere Stefano quanto può incidere le assenze che
sono state delle assenze adesso
in difesa, tutte concentrate in difesa, Bonucci, Chiellini,
la difesa è stata incredibile,
incredibilmente hanno ripreso Caseras, io l'ho visto con Lazio, un giocatore che non, secondo me non può più giocare da titolare in Serie A, però lo hanno ripreso per la vecchia militanza che aveva avuto nella Juventus, però vedremo insomma, perché con l'Atletico è una bella sfida.
Insomma parliamo sempre di Europa e chiunque
il
sia che c'è
della Roma non lo avremmo pronosticato nessuno,
però sono contento. Fiorentina e Atalanta sono due squadre che a me piacciono perché credono molto al settore giovanile, insomma sono due belle società in ogni caso, peccato che si scontrano assieme, ma dall'altra parte
c'è Lazio Milan quindi quest'anno la Coppa Italia finalmente riapre,
sarà viva, sarà viva.
4 anni l'ha vinta la Juve, 4 anni di seguito.
Sarà una bella Coppa Italia.
Penso
viva,
che le competizioni dove vincono sempre gli stessi non sono poi avvincenti.
Stufano, no? Dopo, ma è giusto che sia così, insomma io sono contento.
Senti,
prima
di andare col primo stop pubblicitario, e poi, vuoi con la tua voce,
io ti leggo la
dente, leggere diciannovesima
però
giornata.
Dopo io ti faccio commentare la terna arbitrale, già ti dico. Attenzione,
ci pensavo ieri allo stadio, domenica allo stadio, sì? Tu sei un po' malizioso perché domenica che io sono meno attento agli arbitri, domenica invece che c'era l'arbitro di Pordenone, venerdì scorso tu non hai tirato fuori guarda caso
la terna. È uscita dopo, porca miseria, ce la siamo scordati, infatti l'ho detto, ci siamo scordati di dare la terna, però questa volta non cito la città, non me ne voglia l'arbitro, sarà il caso di citare il cognome dell'arbitro e speriamo bene. Io ti dico, dopo col cognome dell'arbitro, speriamo bene. Allora, andiamo così. Questa è la 19ª giornata, poi andiamo in pubblicità.
Stefano, cominciamo a dire che siamo arrivati alla 19ª giornata. Il campionato quest'anno è di 30 giornate, quindi ci avviciniamo.
Ormai
alla fase calda.
Il giro di boa l'abbiamo fatto, quindi qui andiamo.
I punti cominciano a essere molto pesanti.
Allora, si inizia così: Villanova Santa Veneranda, poi Villa Musone Santa Veneranda, Cantiano Calcio Olimpia Marzocca, Ilario Lorenzini Barbara Anconitana, che si disputerà, ricordiamo, domenica nello stadio comunale di Chiaravalle, Mondolfo Calcio Laurentina, Osimana Loreto, Villa San Martino Foletranese. Gli altri match di domenica, oltre a quello tra Ilario Lorenzini e Anconitana, sono Gabice Gradara Vigor Senigallia, e ovviamente la terremo molto d'occhio questa partita, e Valfoglia Osimo Stazione. Per quello che riguarda la classifica,
qui vediamo ancora sabato il Barbara Anconitana.
Perché di solito Ilario Lorenzini gioca di sabato e il sito qui non ha aggiornato, però è stato spostato, come diciamo, domenica, e vi ricordo che la prevendita regolarmente partita lunedì è ancora attiva, 8 euro il biglietto se acquistato in prevendita, poi dopo vi ridaremo i soliti punti. La classifica recita così: Anconitana in vetta quota 50, Vigor Senigallia 43, Ilario Lorenzini 33, Gabice Gradara e Valfoglia 31, Filotranese 27, Osimana 26, Loreto, Cantiano, Osimo Stazione e Mondolfo Calcio, tutte a rischio, a quota 23. Perché a rischio? Perché subito sotto troviamo la zona caldissima. Olimpia Marzocca a quota 18, Santa Veneranda e Villa San Martino 15, Laurentina 9, chiude purtroppo il Villa Musone che ritorna a essere ultimo a quota 6.
Ma comunque 3 punti dalla Laurentina, ancora a tiro cioè la lotta per i playout è ancora aperta. Cioè è aperta
tutte a rischio risucchio.
Esatto, fra quelle che lottano per evitare l'ultimo posto, che è da retrocessione diretta. Sopra invece 5 punti sono già un bel divario fra l'Olimpia che ne ha 18 e il gruppone che ha quota 23, Loreto, Cantiano, Osimo e Mondolfo. Cantiano, ricordiamolo, con che ha affrontato, scusami, il 4-0 ho detto un'inesattezza prima, mi correggo, il 4-0 della Vigor Senigallia era sul Cantiano e non sul Valfoglia. Valfoglia che la Vigor aveva incontrato di recente, ma domenica il 4-0 è stato sul Cantiano.
Allora, vedo altri commenti prima delle pubblicità. Giacomo che già pensa che io abbia parato in quella linea, no, hai sbagliato, stavolta non è così. Giacomo dice: la terna arbitrale, scommetto che De Ascoli, no, adesso ve lo
Giacomo, seguici perché scioglieremo il mistero.
Te lo diciamo, lo vedo molto più in radio che dal vivo, ti scrive Mietta.
Bene.
Ci sarà un motivo. None, si dice con la zampata del nostro Mastro Viperone, ok, va bene così. Allora, andiamo a rullo di tamburi, scopriamola questa terna arbitrale per Ilario Lorenzini, Barbara Anconitana. Allora, dirige e l'arbitro è di Macerata, però non è lì la curiosità.
Si chiama Filippo Pazzarelli.
Ecco, speriamo che non lo sia. Io ho detto che sarei scherzato sul cognome, speriamo che non lo sia. Poi invece, dai, per quello che riguarda i due assistenti, giochiamo in casa, perché Stefano Principi di Ancona e Riccardo Massani di Iesi. Era una battuta per il signor Filippo Pazzarelli di Macerata, che dirigerà il match. Noi ci fermiamo.
Alleggeriamo anche un po', no?
Sì, dai. Ci fermiamo per la pubblicità, state con noi, 334 35 20 488 per i vostri sms e whatsapp, oppure potete inviarci un'email a diretta @radiotua.it o sfruttare tranquillamente Facebook.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo assieme, intanto siamo qua a tenervi compagnia. Cosa è successo? Qualcosa ci hanno mandato. Vediamo un pochettino cos'è arrivato. No, questo ancora non è nulla. No, è qualcuno che ha trovato lavoro nel campo dell'energia, ma va bene, dai, ognuno trova. L'importante è che qualcuno trovi lavoro, no? In questo momento, poi quello che fa. Siete dei pettegoli, una roba incredibile. Comunque potete utilizzare il 334 35 20 488 anche per inviarci anche queste cose. Dai, noi raccogliamo tutto, quello che arriva arriva, non c'è problema, tranquilli, state tranquilli. Allora Nando, abbiamo detto, c'è questo da dire intanto che io provo, l'abbiamo pubblicato sulla nostra pagina e siamo veramente contenti. Perché riguarda un ragazzo under 17.
Intanto quindi. Riguarda la scherma, che è un'eccellenza marchigiana da sempre, no? E quindi riceviamo dall'ufficio stampa del CSA, cioè da Paolino Giampaoli, la notizia della vittoria nei giochi del Mediterraneo Fioretto Maschile under 17, che sono in corso a Cagliari, di Ryan Adul, che è un atleta del club Scherma Ancona, quindi il sodalizio presieduto da Maurizio Pennazzi, che rappresenta l'Italia insieme a Pantanetti, a Benetta Pantanetti, Alice Gambitta, altri atleti del CSA. E quindi il ragazzo Ryan Adul ha vinto quindi la medaglia d'oro nel fioretto maschile under 17, e battendo in finale il croato Janko Leskos 15-9, quindi una vittoria larga, una vittoria che sottolinea i meriti di questo ragazzo e del CSA, del centro del club Scherma Ancona, che per arrivare in finale aveva battuto un altro italiano, Panazzolo, che è giunto terzo e ha vinto la medaglia di bronzo.
Tre ragazzi anconetani,
Giampaoli, e lo salutiamo.
Ciao Paolino. Tre ragazzi anconetani, insomma, che gareggiano a Cagliari con la maglia dell'Italia, insomma, un bel traguardo con i colori dell'Italia, insomma, in ogni caso un bel traguardo per la scherma dorica. Sappiamo che la scherma marchigiana è ai primi posti da tanto tempo, ma più che altro sta a casa Iesi. Quando ci sono delle appendici anche ad Ancona.
Il club Scherma Ancona
ci fa piacere,
sta lavorando bene da anni e raccoglie.
E allora dobbiamo fare gli auguri. Io cosa faccio? Metto la canzoncina?
No. Gli auguri oggi Ancona è anche tappezzata, ci sono le locandine. Buonasera Sergio, bentornato ai nostri microfoni.
Ciao Ferdinando, ben trovato.
Tanti auguri, tanti auguri.
Grazie tanto.
Stamattina ti sentivo molto pimpante, anche stasera, quindi insomma questi anni passano ma non pesano.
Cosa vuoi, io prendo le medicine, quindi insomma mi tiro su, capito?
Ma forse c'è un segreto pure per arrivare a 80 anni così in forma, è il lavoro, perché non ti fermi mai.
Bisogna lavorare soprattutto anche le feste.
Far girare la testa.
Esattamente, diciamo che l'unica soluzione per rimanere in forma è lavorare nel modo giusto, chiaramente, no? E tenere in allenamento sia il fisico, le gambe, i bracci, ma soprattutto la testa.
Certo. A proposito di lavoro, insomma, commentavamo la notizia recente di qualche giorno fa di una grossa operazione dell'ENI. Un accordo che ha proiettato l'ENI fra le primissime compagnie che si occupa di idrocarburi, di energia sul panorama nazionale, e so insomma che voi ci siete dentro, che lavorate come sempre a stretto contatto.
Ci siamo già mossi lì ad Abu Dhabi, dove c'è la sede. L'ENI prima c'aveva la sede a Dubai, adesso l'ha spostata ad Abu Dhabi dopo questa operazione, avendo comprato il 20% della raffineria dell'Emiro, no? Cioè tre raffinerie. E poi prima aveva comprato dei terreni per lo sfruttamento di pozzi petroliferi.
Voi in questo ambito lavorate sulla ristrutturazione degli impianti?
diciamo sì, sugli impianti nuovi e poi sulla situazione degli impianti. Adesso loro hanno fatto un programma abbastanza robusto di quello che c'è da fare per lo sfruttamento dei pozzi, poi c'è da fare l'orodotti, i metanodotti, e in più naturalmente nelle raffinerie c'è una manutenzione continua, quindi noi siamo entrati già da tempo tra i nominativi dei fornitori preferiti.
Ecco, mi pare che i risultati positivi che il gruppo Schiavoni, che Imesa, insomma, che è poi la capofila, insomma, del gruppo Schiavoni, ottiene soprattutto grazie a commesse estere. Ma in Italia qual è la situazione dal tuo punto di vista, dal punto di vista di un imprenditore, insomma, abituato a muoversi a 360 gradi?
L'Italia, direi che io parlo del mio settore, ma il settore elettrico è un punto di riferimento, perché se la gente non consuma energia, non fa impianti, la produzione non esce, perché nessuno può fare della produzione senza avere corrente, insomma.
Ma infatti non a caso uno degli indici che gli economisti prendono in considerazione per misurare la crescita dell'economia è il consumo di energia, no?
Certo, proprio così. Diciamo, se le aziende tipo la nostra o le altre così, la nostra, se lavorano vuol dire che naturalmente l'industrializzazione c'è, se non lavorano vuol dire che l'industrializzazione è ferma. Diciamo che noi abbiamo il settore navale, in cantieri e anche altri cantieri che però non fanno le navi da crociera, fanno le navi da lavoro, cioè praticamente le navi da lavoro sarebbero delle raffinerie sopra le navi. Quello lì è un mercato estero che tira. No. Non ce ne sono, sono navi che costano 2 miliardi, 1 miliardo e mezzo, 3 miliardi, a secondo come sono grossi, no? E per fare una nave di quella ci vuole un paio d'anni. E l'attrezzatura è super sicura, super collaudata, perché un minimo di, diciamo, come dire, di disagio o una rottura di un interruttore potrebbe far saltare per aria la nave.
Beh sì, parliamo di petrolio, quindi insomma di idrocarburi.
Petrolio o gas.
O gas, certo, gas naturale. Sergio, dicevo, invece in Italia com'è la situazione del settore?
Nel settore, diciamo, nel navale c'è la Fincantieri che diciamo che è la leader mondiale, no? Ecco, sulle navi da crociera e anche sulle navi da guerra, quindi diciamo che quel comparto lì per noi fa metà del nostro fatturato. Ecco.
Anche qui nel porto di Ancona sono in costruzione da tempo una serie di navi da crociera.
Sì, esattamente, lì c'è un armatore che ne ha ordinato 16 di nave, no? Come fossi cioccolatini. E direi che il cantiere d'Ancona funziona benissimo perché è condotto molto bene, ci hanno adesso, ho visto tre navi in costruzione, diciamo, in contemporanea, no? E ne devono fare altre un'altra decina, insomma, ecco, quindi diciamo che siamo.
E questa è stata una commessa che ha ritirato su, no, Fincantieri, perché ricordiamo gli affanni dei primi anni del decennio 2011, no? 2012 era un po' in crisi.
Sì, infatti. Però tenendo conto che nelle navi da crociera nel 2009, 10, 11, 12 le navi e gli armatori ne hanno comprato pochi perché c'era una crisi mondiale sulla, come si dice, sulla
nella croceristica.
Esattamente, quindi non hanno investito molto, lo spiego.
Sergio, se puoi ti pregherei di tenere un po' più il telefono più vicino a te, perché
sì, allora mi sposto perché sono in un punto che non la cosa
perché
non
arriva un po' debole la voce, temo che gli ascoltatori non percepiscano esattamente le parole.
No, ma mi sposto sicuro, guarda.
Sì. Senti, invece per quanto riguarda Ancona, la città, come vedi questo momento di un po' di passaggio anche, no? Perché andiamo La città si sta trasformando, qualcosa si sta facendo. Tu come vedi il momento della città?
Io ho detto giorni fa, in un'occasione, in un'altra intervista, la città nostra ancora è completamente ferma. A livello industriale non ce ne sono, no? Non ci sono industrie che, diciamo, tirano la volata, no? Ci sono, non so, degli artigiani così, no? Ma tutto è commercio, no? Quindi naturalmente se sono fatti dei grossi, diciamo, centri dove si vende la roba, però di produzione non c'è quasi niente, mi spiego. E non solo, nessuno fa una fabbrica, mi spiego, perché il mercato italiano è diciamo, completamente fermo.
È il settore industriale a soffrire, cioè la produzione.
Ma il settore industriale è quello che conta, perché noi per poter pagare il petrolio, no, che noi portiamo dall'estero, tu bisogna che vendi altrettanto materiale all'estero, se no fai un buco, giusto? Quindi è evidente, insomma, che se l'industria nostra, che non c'ha più lavoro in Italia o ce n'ha poco, va fuori, no? Incassa dei soldi e quello serve per pagare il petrolio e le altre materie prime che importiamo dall'estero. Altrettanto noi il petrolio ce n'abbiamo sempre poco rispetto al consumo e quindi lo andiamo a pescare in Libia, da tutte le parti del mondo dove costa di meno. E quindi la situazione qui di Ancona per me è molto disagiata, non vedo qualche rinnovamento. Oh, tra l'altro noi ci abbiamo l'aeroporto che va a corrente alternata, adesso speriamo che funzioni. Le strade per arrivare a Iesi, io vedo la mattina quando vado su Iesi, la strada per entrare ad Ancona, c'è una coda che parte dall'ospedale e arriva fino a Ancona Nord. No? Ma non è possibile che ci deve essere una strada così stretta che erano stati finanziati i soldi, poi sono spariti. Quella lì è 20 anni che si doveva fare.
Anche più di 20 anni, la famosa uscita ad est, no?
Ecco, poi no, quella lì sarebbe quella che dal porto la cosa doveva andare dentro.
La predella autostradale che avrebbe consentito...
Esattamente.
Avrebbe quella consentito anche al porto di avere un altro respiro.
Certo, quella lì era una strada che doveva sollevare tutta la strada che andava fino a Ancona Nord per i camion e discutendo. In realtà era stato fatto un accordo, mi pare, con una società milanese, poi i prezzi non andava bene, insomma, di fatto, a forza di chiacchierare, abbiamo perso tutto. E noi, praticamente, quando si va per andare ancora a Nord, passando per le torrette, è un macello proprio, ore e ore di scuole.
E forse, Sergio, il discorso che facevi di una... politica industriale che è un po' ferma al palo è anche figlia del fatto che non ci sono le infrastrutture, cioè non si fanno infrastrutture.
Certo. Guarda, quando è venuto in visita da me re di Bulgaria, mi ha detto: Sergio, secondo te io per attirare le industrie in Bulgaria cosa devo fare? Allora io ho detto: maestà, allora primo gli aerei, no? Che deve partire dalle città dove stanno le industrie, Roma, che devo dire, anche le Marche, qui aerei, poi naturalmente i terreni a buon prezzo e l'elettricità. Questi sono naturalmente i
fondamentali.
Perché dico, io non posso partire da Ancona per arrivare in Bulgaria, ci vuole 3 giorni, io devo arrivare in giornata, se no ho perso tempo, perché industriale non c'è un tempo da perdere, mi spiego. Analogo discorso. Praticamente noi, l'ho detto al giornale, abbiamo trattato per un anno con l'industria in Germania, no? In Germania. Ecco. Abbiamo quasi concluso l'argomento, il titolare, in realtà cosa doveva fare? Doveva venire a fare la scuola tra loro e noi per, diciamo, finalizzare un prodotto uguale. Lui non l'ha voluto, non avevamo concluso il contratto perché ci voleva due giorni per arrivare.
E quindi torniamo al tema delle infrastrutture. Invece scusami, per quanto riguarda invece l'amministrazione attuale, che poi insomma le elezioni hanno dato continuità a quella precedente, sempre sindaco attuale, anche come giudichi, ecco, l'operato della Giunta Mancinelli?
La Giunta Mancinelli ha dato un colpo di regno, no? Perché prima ho visto che non è successo niente di nuovo, no? Perché quando è arrivata Mancinelli c'era le strade piene di buche, c'erano tante altre attività ferme discutendo, lei ha dato un impulso notevole, è riuscita a trovare i soldi anche, perché è quello che occorre. Però voglio dire, questi che sta nelle cittadine come Ancona, no? Dovrebbe fare un giro all'estero per capire come funzionano le città, quali sono le cose che piacciono al pubblico, ai turisti, via discutendo. Noi, a mio avviso, stiamo nella nicchia nostra e non ci muoviamo. Io che vado tante volte, io tutti gli anni noi andiamo 3-4 volte su ad Abruzzo. È una città anche grande, così meravigliosa. Cammini per terra, sì, perché potresti anche con la lingua toccare, tutto pulito. Non c'è una scrittura nei palazzi, non esiste proprio. La metropolitana c'è poi naturalmente camminare a piedi nudi, no? Con tutti i negozi, sembra. Ecco, da noi non esiste questa roba qui. Probabilmente in questa gestione dei comuni c'è tanta gente che naturalmente non sa cosa vuol dire l'economia, cosa significa naturalmente attirare le industrie, cosa significa naturalmente gestire bene il traffico e via discutendo. Perché io vedo, quando si fa le elezioni, gente che è impegnata in modo importante non ci si mette, perché andando si vince le elezioni, si va dentro, sta nel gruppo, si trova in mezzo a molta gente che purtroppo non ha nessuna esperienza, che frena tutta l'operazione. Mi spiego? Poi bisognerebbe anche queste giunte ridurle al minimo, no? Perché io vedo, no? Anche nella mia ditta, no? Che ho sempre deciso io, diciamo, tutto. Ecco, se facciamo una discussione in cinque, perdiamo tempo, perché ognuno ha le sue, no? E quindi si finisce di...
Quindi ridurre i costi della politica, ridurre il numero dei parlamentari e anche dei consiglieri comunali e insomma...
Certamente, perché con tutta questa gente qui, tante volte non si mette d'accordo tre persone, immaginiamoci 10-15, no? E poi ognuno ha le idee sue. Uno magari prima faceva il calzolaro, si è messo a fare... un altro che te devo dire che non ha mai visto un soldo in tasca, no? Di fatto non è in grado di gestire quelle che sono le necessità della città, naturalmente, e dei cittadini. Quindi bisogna anche lì, non si può imbarcare tutti, bisogna che ci sia gente esperta. Ecco.
Veniamo invece poi all'argomento che ma era inevitabile, insomma, avere una panoramica al più largo spettro, ma veniamo al discorso che ci interessa da vicino, che è quello dell'Anconitana. Ci eravamo lasciati l'ultima volta con, insomma, un po' di distanza, ma come la vedi, insomma, questa società, questa squadra che sta comunque conducendo il campionato di promozione con risultati convincenti, perché prima con 7 punti di vantaggio, ecco, come continui a vederla un po' da lontano, oppure insomma qualche cosa
Tieni conto che io l'Anconetana la seguo in televisione, poi seguo la radiocronaca, no? Così, ecco, devo dire che a mio avviso per quella categoria qui l'Anconetana è sprecata, dovrebbe fare la categoria superiore, no? C'ha delle persone, in particolare Mastro Nunzio e altri, che potrebbe fare due salti di categoria, quindi di fatto direi che hanno il gioco facile.
Senti, quindi, e i rapporti
vincono sempre.
I tuoi rapporti con Stefano Marconi come sono?
Ma so quelli che ci siamo lasciati, devo dire che una decina di giorni fa ci siamo trovati alla stazione alla mattina alle 6 per prendere il treno di Milano, ci siamo fatti grandi saluti, no? Così, no? Abbiamo parlato un po' del calcio, così, anzi lui mi ha invitato in modo caloroso. Sergio, vieni a vedere la partita, dico, ma guarda che io sono un vecchietto, il freddo mi fa male, insomma, no? Quindi così, no, ma ti metti dentro con noi lì in quella stanza.
Quindi c'è stato un invito ufficiale.
Sì, no, ma è stato un colloquio assolutamente caloroso. Devo dire che poi io prima di lasciarli ho detto, guarda, io ti devo ringraziare moltissimo, io metto le cose. Dico, perché mai salvato le calcio, così non spendo più la lira.
Io penso che a questo invito, comunque, questo invito meriti una risposta concreta, la tua presenza, insomma, allo stadio. Penso che i tempi siano maturi, insomma, no? Per rivederti al Del Conero.
Ci devo pensare.
C'è stato, mi pare, un invito anche da parte tua, appunto, tu stessa hai detto un invito molto caloroso, molto cordiale.
Sì, molto, molto cordiale, ci siamo abbracciati.
Quindi insomma, abbiamo un po' sciolto questo ghiaccio, adesso devi venire al Del Conero. Devi venire al Del Conero, noi ti aspettiamo, perché non possiamo pensare a Sergio Schiavoni lontano dall'Anconitana, no?
Sì. Oh, tieni conto, per esempio, che, tanto per dire, il presidente del Milan è un fratello amico mio, insomma, no? Tutte le domeniche mi invita, io non ci sono mai.
Sergio, guarda, in diretta e lo ringraziamo perché ci ascolta sempre il nostro ascoltatore e quindi questo ci fa molto piacere. Arrivano gli auguri di Stefano Marconi che ci ha appena scritto. Auguro a Sergio un felice compleanno, 80 anni di fatica e di lavoro, un grande imprenditore di successo con ancora tanta energia positiva. Un uomo che fa poche chiacchiere e tanti fatti. Un abbraccio caloroso come quello dell'altra mattina. Ti aspetto al Del Conero, Stefano Marconi. Ecco, quindi ringraziamo Stefano Marconi perché, insomma, questa è la conferma di quello che tu ci hai detto, delle nostre parole. Quindi a questo punto, Sergio, la palla passa a te e ti aspettiamo al Del Conero con la stessa...
Ringrazio Marconi che, naturalmente, come ha fatto quella mattina... in modo caloroso che mi ha invitato, così io ho detto guarda Stefano, fammici pensare, ma così, quindi non ho detto né no né sì, insomma.
Poi bisogna...
però insomma devo dire che insomma sai,
ti ha fatto piacere
sì, sicuramente
Dai, noi siamo convinti che questo sia un invito che meriti una risposta positiva, anche perché, Sergio, diciamo la verità, no? Poi, come si dice in anconetano, discorrere non è fatica, tu sai benissimo che gestire una società di calcio a tutti i livelli non è mai facile e quindi Stefano Marconi merita anche una vicinanza.
Si è dato parecchio da fare e lui stesso mi ha detto Sergio guarda io non credevo che fosse così impegnativa la cosa, no? E dico ma lo sai, poi dico con tutti i rompiscatole dei giornalisti che tutti i minuti ti chiamano discutendo,
noi ci iscriviamo alla lista. certo. Senti, abbiamo un altro messaggio.
Come?
Abbiamo un altro messaggio, Gianni Red Bull, che dice Sergio, che già si proietta, Gianni è uno che guarda lontano. Gianni, visto che la Serie C quest'anno è un'ecatombe, speriamo che le cose migliorino nei prossimi anni, altrimenti conviene rimanere nei dilettanti. Cioè lui dice... tutte queste squadre che stanno saltando, abbiamo visto il Matera, abbiamo visto la Propiacenza, ogni settimana c'è una squadra che va in difficoltà, il Modena, il Bari, il Cesena. Lui dice, Gianni, se dobbiamo tornare in Serie C, poi per avere ancora un'altra delusione è meglio rimanere nei dilettanti. Quindi,
rimanersi in queste categorie qui, insomma, no? È più genuina la cosa.
Bisogna andarci facendo il passo giusto, con il passo giusto, sostenibile la crescita, insomma.
Sì,
La vedi anche tu come Gianni, quindi concordi?
Sì, sì, certo, certo.
Però non possiamo, l'Anconitana non può, non può pensare di vivacchiare nei dilettanti, no, insomma, bisogna trovare la maniera di riportarcela nei professionisti.
Certo.
Bene, Sergio, allora noi ti ringraziamo, ti rinnoviamo gli auguri e ti aspettiamo presto al, al Del Conero. L'alibi del freddo non c'è, perché volendo, tanto abitiamo a due passi, passo, ti prendo, ma se no c'è il Pro dei Vignoni, ti porto al, al Del Conero e lì sei nella, nella tribunetta con il presidente. Quindi adesso sta a te.
Va bene, va bene. Ti ringrazio del, del coinvito.
Io me lo, mi permetto, invece, perché insomma...
No, ti volevo dare una notizia.
Sì.
Io tutte le mattine quando mi alzo prendo il binocolo e guardo dentro il campo sportivo.
Ah, ecco.
Non c'è nessuno.
Non c'è nessuno. Guarda, io la domanda non te l'avevo fatta, perché veramente dobbiamo dirlo, Stefano, no? Avevamo chiesto la presenza del oggi, stasera in trasmissione, di, del, insomma, di un rappresentante dell'amministrazione comunale. Ci riserviamo di farlo, perché ecco, vorremmo capire, anche alla luce del documento che è stato pubblicato, che parla di uno stanziamento triennale, vorremmo capire a che punto è l'iter del, del dorico. Però intanto ci affidiamo a te, mi raccomando, tu ogni mattina con il tuo binocolo continua a controllare la situazione. Hai visto mai?
Tra l'altro, una mattina mentre andavo allo stadio bar a prendere il caffè, ho visto passare una ruspa. Allora ho detto, ci siamo. Invece è andato da un'altra parte.
Ah, peccato. Benissimo. Benissimo. Di nuovo auguri e buona
grazie.
Serata.
Auguri Siavoni, ancora una volta.
Ciao,
arrivederci. Lasciamo il presidente Sergio Schiavoni, e ti confesso che gliel'avevo fatta io al, in privato. Questa domanda, posto te l'ha tirata fuori, gli ho detto, Mari, se aspetti Schiavoni che qualcuno gli chiede, ma col binocolo come va? Perché
io,
ormai ci siamo.
Io la domanda
no?
Non l'ho fatta perché l'ho fatta tante volte, no? Però ci ha pensato lui a... però ecco, noi ci impegniamo a,
certo, capire
a parlarne con l'amministrazione
sarà...
comunale. C'è stato uno stanziamento, è ufficiale, un dato ufficiale.
Da marzo, maggio, insomma,
sì,
dovrebbe partire.
Vogliamo fare il punto su questa situazione, anche perché
primo step.
L'Anconitana aspetta, no? E insomma, di, poi di vedere
se ne parla,
come si sviluppi.
Comunque, nella migliore delle ipotesi, leggendo insomma quelle che sono le tempistiche, per la prossima stagione, a stagione iniziata, di poter iniziare a utilizzare.
Quindi
eventualmente
parliamo della stagione 2019-2020.
2020, di poter iniziare, ma già stazione, a stagione iniziata, perché se i termini dovrebbero essere la chiusura del, del sintetico per settembre, quindi poi ci possono essere sempre le famose variabili, eccetera, quindi la stagione in realtà è iniziata. Alex ci diceva, in Ancona ci sono i cantieri navali più importanti del mondo, crociere yacht, che danno lavoro a migliaia di persone.
Esattamente quello che avevamo detto, sì, che
l'ha detto, esempio, anche,
l'ha detto di questo...
anche Sergio Schiavoni l'ha detto.
Alessandro B. dice, io spero che va a vivere ad Amburgo. Stiamo parlando di un tale che ci zavorra fin dai tempi Longarini, forse non ha capito che i nostri presidenti sono stati Longarini e Pieroni per il passato, il presente e il futuro si chiama Stefano e Andrea Marconi. Alessandro, benissimo, andiamo avanti,
ovviamente
ognuno esprime le sue opinioni. E poi Dorio che ci dice, una mattina Schiavo cerca più ruspe lui di Salvini, bella questa battuta, ci piace, ci fa sorridere. Poi è scritta in anconetano
verace,
quindi allora... forse se la leggi tu è meglio,
ma ormai è andata quella.
Abbiamo un nostro caro amico
che manda un saluto a Filippo, dice, Filippo tieni duro, un abbraccio forte da tutti noi. Quindi sappiamo che Filippo insomma non può essere presente alle partite dell'Anconitana. Ci fermiamo, break pubblicitario, siamo in un ritardo mostruoso, di più anzi.
Sì.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna, qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
What page an empty field of snow.
Dal 1986, ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30 pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia, circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Fino al 28 febbraio vi aspettiamo con sconti dal 30 al 50%. Punto Biancorosso.
Bene, lasciamo lo spazio dedicato a fare gli auguri al presidente Sergio Schiavoni per il suo compleanno con Ferdinando Vicini, che l'ha stuzzicato un po' su tutti gli argomenti legati alla città di Ancona, al territorio, che sono stati oggetto, tra altre cose, di un paio di articoli abbondanti sui quotidiani di ieri. E allora continuiamo invece questa nostra puntata di Punto Biancorosso, ci rituffiamo. E beh, anche lui, prima di presentarlo, dico, ha avuto a che fare anche lui con l'Ancona, però con quella che faceva bene, a cui siamo legati effettivamente con tanti cenni storici.
Buonasera Giancarlo, buonasera da Ferdinando Vicini.
Ciao, ciao, sì, qualche giorno passato con l'Ancona di allora, veramente sono ricordi indimenticabili.
Giancarlo, però Giancarlo lo ricordiamo anche in campo con la Dorica Press, questo va detto.
Sì, ma lì come risultati è stato leggermente inferiore.
Ovviamente stiamo parlando di Giancarlo Trapanese, quindi storica, per coloro che non avessero riconosciuto la voce.
Storico giornalista della sede RAI di Ancona, Giancarlo ha dato...
Io me lo ricordo come Corriere Adriatico.
Come Corriere Adriatico.
qualche giorno fa.
Ha pubblicato da poco un romanzo da un titolo inquietante ed intrigante, Giancarlo, Obsolescente. Ricordiamo che sarà presentato qui ad Ancona al pubblico, se non vado errato, correggimi se sbaglio, domenica mattina 3 febbraio,
domenica pomeriggio
3 febbraio alle 17.45 all'auditorium della FIGC in via Schiavoni. Un volume edito per i tipi della Italia Pequod e che ha un Giancarlo, magari ci dici qualcosa in più tu, ma io ho letto un po' qua e là, ho leggiucchiato qualcosa. È una intrigante storia che parte dalla vicenda personale di un ingegnere informatico, ma si intreccia con temi caldi dell'epoca che viviamo, e c'è l'obsolescenza degli oggetti, ma anche un intrigo internazionale, terrorismo internazionale, quindi una storia molto, molto complessa, che si sviluppa e tocca temi, direi, molto molto attuali.
Sì, direi un po' giallo, un po', e poi parte, diciamo, da quello che sarà, secondo me, una delle riflessioni che dovremmo fare di questa società, e cioè una società del consumismo inoltrato e spinto fino al massimo, che ha bisogno che gli oggetti si rompano, al punto tale che, come sapete, in Italia è recente anche la prima multa consistente, c'è un settore dell'informatica che studia
per poter fare in modo che gli oggetti che potrebbero durare 7, 8, 10, 15, anche 20 anni, dopo 4, 5 anni comincino a perdere colpi, come i nostri cellulari, come i nostri computer. Insomma, praticamente quel settore della scienza che sta diventando una salvezza per molte industrie, perché hanno bisogno di continuare a produrre, oltre all'innovazione tecnologica. Da qui l'idea di mettere al centro dell'attenzione un ingegnere informatico che ha passato la sua vita, lui ha 75 anni, ha dato da poco in pensione, a far questo, e cioè a lavorare da una parte all'altra del mondo per far guastare le cose, per esperto mondiale di obsolescenza programmata. La sua vita è giunta a un bivio, lui fa un'analisi della sua vita, della mancanza anche di affetti e di problemi, quindi diventa anche un romanzo psicologico sui personaggi, e poi si ritroverà in mezzo ad una incredibile vicenda di terrorismo, nella quale lui è il suo malgrado protagonista, ed è una vicenda incredibile, così per raccontarla, ma molto meno impossibile di quanto si possa pensare.
Sì, tra l'altro vedevo anche la copertina della tua opera, questa... Sì. Questa tastiera di un cellulare, se non ho visto male, così vista di sfuggita, che poi svanisce, è un'immagine inquietante, è un'immagine che ci... già l'immagine fa riflettere, no? Su questo tema di questi oggetti che a un certo punto fanno pensare alle persone, no? Perché vengono messe ai margini della vita, gettate là. Ne abbiamo in casa tutti questo problema dell'obsolescenza degli oggetti, sia informatici, ma parliamo anche di lavatrici, di semplici lavatrici, certo, che oggi sono fatte per durare un tot e non di più, perché poi ti devono vendere la nuova. Siamo passati tutti, no, Giancarlo, nella vicenda che chiami il tecnico per riparare e ti dicono: ma oggi non si ripara più, non conviene.
Esattamente, cose che magari potrebbero essere facilmente riparate anche a costi molto bassi, ma si fa in modo che questo non avvenga, in modo tale che la cosa, che il consumismo possa continuare a produrre a quel livello. D'altra parte, dice l'ingegnere Riccardo Igna, per dare una giustificazione alla sua vita: sì, ho fatto tutto quello che in realtà fa la natura, perché anche la natura ha una sua obsolescenza programmata nel momento in cui noi nasciamo. Le cellule, il nostro fisico è programmato per bastarsi dopo un po' di tempo, altrimenti ci troveremmo persone di 200-250 anni con una problematica evidente di sopravvivenza, e quindi lui giustifica il suo lavoro pensando anche a ciò che fa la natura.
Quindi abbiamo credo che sia un romanzo che abbia diversi piani di lettura, quindi abbiamo la vicenda personale dell'ingegnere, abbiamo il giallo, abbiamo l'intrigo internazionale, abbiamo il tema della sostenibilità, sostanzialmente.
Esattamente, è un romanzo nel quale ho messo molto delle riflessioni che si stanno facendo e che in genere si fanno dopo i 60 anni, nel mio caso un po' dopo i 60 anni, e quindi è chiaro che alla fine ti viene da fare alcune riflessioni sui ritmi di vita, sugli aspetti, sui valori reali e su quello che questa società ti offre, anche in una chiave diversa, perché poi affrontando il tema del terrorismo chiaramente diventa anche un confronto molto serrato tra un estremismo islamico e un ingegnere che è un ateo, non crede in nulla, e quindi questo confronto diventa molto interessante.
Benissimo, ti ringraziamo, credo che il nostro dialogo sicuramente abbia stuzzicato l'interesse di tanti, perché credo, dalle premesse e dalle cose che ci siamo detti, che sia uno di quei libri che poi ti prende e che capita, no? che vai avanti, ti prende, ti trascina e non riesci a staccarti fino a che poi non arrivi ad aver completato la lettura. Grazie. C'è un messaggio per te di Gianni Red Bull, dice: trapanese, come mai non ci sei più andato ad Ascoli? Forse la Giulia Scolani la vogliono menà, dice. Beh, una battuta, insomma.
Beh, sai, io adesso sono responsabile della redazione di Perugia, da anni non faccio più lo sport, e quindi adesso sono impegnato con altri colori biancorossi, che sono quelli del Perugia, però ti assicuro che l'epoca in cui facevo per 90 minuto sia l'Ascoli che l'Ancona, è un'epoca che ricordo con piacere, anche se devo dirti che i tifosi poi sono sempre particolari, perché vorrebbero, beh, è comprensibile che tu parlassi sempre bene soltanto della squadra e dei loro interessi, per cui stavo ad Ascoli, facevo l'Ascoli e i tifosi dell'Ascoli mi chiamavano tifoso dell'Ancona, stavo ad Ancona e i tifosi dell'Ancona mi chiamavano tifoso dell'Ascoli, insomma mi sono trovato in mezzo nel tentativo di essere obiettivo, anche se ovviamente il cuore è tutto bianco-rosso.
Certamente. Bene, ringraziamo Giancarlo e in bocca al lupo per il tuo romanzo e per la presentazione. Lo ricordiamo, domenica pomeriggio, domenica 3 febbraio, dopodomani alle 17.45, Auditorium FGC in via Schiavoni, presentazione di Obsolescente. Sarà presente naturalmente l'autore Giancarlo Trapanese, quindi speriamo di esserci anche noi, Giancarlo.
Me lo auguro, anche perché sarà un pomeriggio particolare con tanti artisti, attori che daranno vita un po' a delle emozioni che il libro deve suscitare.
È sempre un legame comunque col mondo del calcio, cioè insomma alla
per
fine.
Forza, non me ne posso staccare.
Bene, un abbraccio, buone cose.
Grazie altrettanto, un saluto a tutti.
Salve. Ciao. Lasciamo Giancarlo Trapanese, io l'ho detto, io me lo ricordo dai tempi del Corriere Adriatico, poi dopo c'è stata Mamma Rai e tutto il resto, quindi complimenti anche a Giancarlo Trapanese, ora invece in quel di Perugia, in Umbria, quindi comanda nell'Umbria. Oh, qua c'erano un paio di saluti, intanto c'era Danilo Graciotti che diceva un saluto al nostro Lorenzo Zagaglia che ci sta seguendo qui su Facebook, e quindi noi ci accodiamo.
Sì, salutiamo Lorenzo.
Poi c'è Giacomo che ancora
aspetta la terna arbitrale. Abbiamo
no, dopo ce n'è un altro che è su Schiavoni.
Ah.
Ovviamente in questo caso dice dopo io so cattivo, dice Schiavoni gli volevo scrivere perché non si affaccia dalla finestra con il binocolo primavera per venire l'inizio dei lavori. Ma beh, primavera deve arrivare.
Lui si affaccia ogni giorno, detto.
Quindi ci tiene aggiornati, tranquillo,
ce lo poi dirà lui, sarà il primo a telefonarci dicendo sono iniziati i lavori,
anche perché ha appena detto insomma che mentre prima vedeva tutto molto fermo, ultimamente invece si è accorto che le cose si sono mosse, insomma con la Mancinelli le cose si sono mosse, quindi non ha detto una cosa negativa, non lo prendere sempre sotto l'aspetto negativo, ci sono anche cose positive e Schiavoni l'ha evidenziato qualche istante fa.
Abbiamo ai nostri microfoni Matteo Piergallini, attaccante dell'Anconitana. Matteo, buonasera.
Buonasera.
Tutto bene? Come stai fisicamente?
Bene, bene, tutto a posto.
Come vi siete preparati questa settimana?
Beh, dai, come al solito. Sappiamo che andiamo a incontrare una squadra forte, terza in classifica. In più ha espresso anche un buon gioco, mi ricordo l'andata. So che troveremo un campo non all'altezza, però ci adatteremo come abbiamo fatto al Cagli.
Sì, ecco, a Cagli in diversi vi eravate lamentati perché effettivamente quel terreno era un po' sconnesso, ma mi pare che quello di Chiaravalle non è che sia molto meglio, però insomma va vinta questa partita, tanto il vostro destino in questa categoria è di vincerle tutte.
Assolutamente, no, non ci sono scusanti, certamente un campo del genere ci penalizzerà sicuramente, perché penso che a livello tecnico abbiamo qualcosina in più rispetto alle altre, però questo senza ombra di dubbio va approcciata con la giusta cattiveria agonistica e cercare di portare a casa i tre punti, che è l'unica cosa che conta.
Ecco, va approcciata, dicevi, con la giusta cattiveria agonistica, perché per esempio domenica scorsa all'inizio insomma, non siete entrati in campo forse con la giusta cattiveria agonistica di cui parlavi tu, e l'Osimana, che secondo me ha fatto un'ottima partita, vi ha sorpreso e poi avete faticato.
È stata una piccola disattenzione, un calcio, una palla inattiva, ci hanno fatto gol lì e insomma sicuramente è partita in salita perché sono andati subito in vantaggio. Poi sì, si faceva un po' fatica perché dopo.
Bene, diciamo che tutto il primo tempo l'Osimana vi ha messo in difficoltà.
Ma no, mettendosi dietro in 11 dietro la palla si faceva fatica dopo a costruire il gioco. Poi per fortuna abbiamo la fortuna di avere una rosa lunga e i cambi ci hanno dato una grossa mano, e chi è entrato si è fatto valere, ha fatto la differenza, come è successo magari la partita scorsa col Valfoglia, le partite, non mi ricordo che partita era, col Valfoglia comunque. Beh, diciamo che per fortuna siamo riusciti a ribaltarla.
Ecco, tu avevi proprio col Valfoglia, eri entrato e avevi ribaltato la gara, l'avevi cambiata con l'aggressione lì sulla fascia destra, eri andato sul fondo tante volte, avevi poi anche, eri stato protagonista anche dell'azione che aveva portato al gol di Ruibal, no? Quello che era valso poi i tre punti. Domenica contro l'Osimana un gradino più basso come prestazione, motivo tattico, nel senso che loro, perché l'Osimana raddoppiava e triplicava anche sulla fascia tua e di Tommasini, motivo tattico oppure atleticamente non eri brillante come con il Valfoglia?
No, atleticamente stavo bene, sicuramente guardano le partite gli allenatori, soprattutto quello dell'Osimana, l'allenatore preparato e...
Mobili,
sì, e quindi lui mi conosce già, ci siamo già scontrati diverse volte, e sì, è vero, ogni volta avevo sempre il raddoppio, addirittura triplicavo, e quindi forse pensano che possa essere un problema, non so, per le difese, quindi sì, ho fatto un po' più fatica, è vero, però ripeto, ci può stare, nel senso che se triplica da una parte vuol dire che liberano da quell'altra parte.
E infatti poi si tratta di avere un giro palla rapido per andare a cogliere il lato debole della difesa, insomma, questo è un po'.
Sì,
il...
sì. Però ripeto, a livello fisico sto bene, quindi speriamo domenica di fare la partita fatta come deve essere fatta. Ecco.
Abbiamo una domanda, Matteo. Da Giacomo Franchini che ci scrive: per Gallini che cosa vi è scattato dentro negli spogliatoi? Più che altro, cosa vi siete detti per avere un approccio diverso nel secondo tempo domenica? Cioè, lui dice domenica scorsa, nel secondo tempo è stata un'altra anconitana. Ecco, che cosa vi siete detti negli spogliatoi?
Il fatto che... cioè, eravamo sicuri di riprendere la partita, quello eravamo tranquilli. Cioè, da una parte sapevamo, siamo a conoscenza delle nostre, diciamo, ecco, doti,
potenzialità
tecniche, fisiche, sì, dovevamo, c'era qualche problemino, la spara magari era un po' troppo lunga, era il secondo tempo, siamo stati un pelo più corti e riusciamo a prendere le seconde palle per poi ripartire con Iachetta, abbiamo fatto due o tre belle azioni sul fondo. Dopo, va bene, è inutile negare che il fatto che Mastro Nunzio ti dà quella marcia in più che le altre squadre non hanno. Ecco.
Certo. Benissimo. Matteo, allora, in bocca al lupo per domenica. Speriamo che, ecco, di rivedere un'anconitana, oltre che vincente, anche più bella, che faccia divertire i tifosi. Quindi in bocca al lupo, siete pronti, no? Mi hai detto che atleticamente state bene, la condizione c'è, si tratta di continuare a vincere.
Una piazza come Ancona è assolutamente la prima cosa che conta in queste categorie, e nonostante domenica, ripeto, ci sarà un campo non all'altezza, ci caleremo in questa realtà e assolutamente faremo di tutto per portare a casa la vittoria, anche perché anche il Senigallia gioca contro la quarta in classifica, quindi potrebbe essere uno snodo importante del campionato.
Senti,
a casa i tre punti significherebbe tanto.
Ti stavo congedando, ma qui arrivano messaggi a getto continuo, almeno due te li devo leggere. Dorico dice: Pier Gallini, mi pare che nel tuo gioco ti allunghi quasi sempre la palla sulla destra per superare l'avversario in velocità e crossare. Non puoi qualche volta tentare di convergere al centro?
Ha ragione, è vero. Diciamo che quella giocata lì la faccio per cercare di portare a casa subito, diciamo, il risultato, nel senso che mi riesce abbastanza. Però so anche che andrebbe fatto convergere verso, sarebbe anche meglio anche a volte convergere verso il centro e magari provare al tiro. Però io sono un destro, giocando a destra, magari col sinistro ci calcio ma faccio un po' più fatica. Magari giocando a sinistra sarebbe l'ideale.
Giocando come si suol dire a piede inverso.
A piede invertito, sì.
Esatto. Il secondo messaggio che voglio leggerti viene da Gianni Red Bull, che dice: Matteo, le cose difficili ti riescono bene, quelle facili non sempre. Se riesci ad eliminare questo difetto, non ce n'è più per nessuno.
È vero, può darsi, a volte magari nei passaggi semplici o nei momenti così, magari in fase di stanchezza, che sei proprio stremato, non riesci a essere lucido, sbagli i passaggi semplici. E è lì che sicuramente devo migliorare, però ripeto, adesso è importante portare a casa l'obiettivo, che è quello di vincere il campionato. Poi dopo sicuramente...
Indubbiamente. Questa è anche la risposta a Fiorella 2, che scrive: Pier Gallini, è tante settimane che non convincete pur vincendo. Cioè che la qualità, diciamo, del gioco è un po' scesa. Però come dicevi tu, nei momenti difficili conta comunque portare a casa i tre punti.
Sì, ripeto, i campi adesso sono più pesanti. Si fa il bel gioco...
Ma forse, Matteo, anche gli avversari vi affrontano diversamente, perché poi si sa che nel girone di ritorno... cambia la fisionomia.
Nel ritorno i punti, chi si deve salvare, i punti sono sempre di meno, quindi anche un punticino contro di noi penso che non faccia, a parte per il morale, comunque scendi a del conero, in più quando batti, se dovessi battere l'Ancona, insomma, è un'impresa, però questo non sta a significare. Adesso sono convinto che magari con l'estate, con il fatto che i campi diventeranno sempre meno pesanti, verrà fuori anche un bel gioco oltre che le vittorie.
Benissimo, ringraziamo Matteo Piergallini, in bocca al lupo per domenica, buona serata Matteo.
Crepi, grazie anche a voi.
Ciao Matteo. Lasciamo Matteo Piergallini. E ancora Francesco ci scrive: sempre in ascolto, un saluto a tutti voi e forza Anconitana.
Grazie
questo
Francesco.
A prescindere.
Grazie Francesco.
E noi andiamo in pubblicità.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo, energia con amore.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18, info www.touringhotel.it. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Oppe Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una ruota. Ami l'abbigliamento sportivo? Twins, il nuovo negozio all'angolo tra Vialate e Corso Garibaldi vicino al porto di Ancona, ti aspetta per proporti i suoi marchi prestigiosi in esclusiva: Superdry, Lyle & Scott, Three Stroke, Melting Pot, Revolution, Hype, Cheap Monday. In attesa di Replay Jeans e Napapiri, vieni da Twins.
Radio Tua.
Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rieccoci dopo l'ultimo break pubblicitario. Chiudiamo la parentesi con il calcio, con l'Anconitana, con Matteo Piergallini, che abbiamo raggiunto in extremis, ma ad Ancona non c'è solo calcio. C'è anche un altro sport insieme ad altri, ma questo in maniera particolare, che in questa stagione, già a partire in realtà dalla scorsa, sta riempendo i nostri venerdì, ma soprattutto porta lustro nella città.
Sì, veniamo al basket, veniamo alla nostra finestra sul basket. Abbiamo ai nostri microfoni, lo ringraziamo di aver accettato il nostro invito, Sergio Maddaloni, esterno della Luciana Mosconi. Buonasera Sergio.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, facciamo un po' il punto su questo momento delicato del campionato e anche momento delicato della Luciana Mosconi. Una vittoria soltanto nelle ultime 5 partite, cioè 4 sconfitte e una vittoria, momento insomma in cui state un attimo faticando, almeno dal punto di vista dei risultati.
Sì, è inutile nasconderti dietro un dito, è un periodo negativo.
È vero che avete anche affrontato squadre piuttosto...
Sì, abbiamo affrontato squadre forti. È vero che abbiamo avuto 2 partite in casa consecutive che non abbiamo sfruttato, è anche vero che una non era proprio in casa, ma era in campo neutro e quindi non siamo riusciti...
Sì, con Bisceglie a Porto Sant'Elpidio.
Sì, con Chieti.
Scusa, con Chieti a Porto Sant'Elpidio. Con Bisceglie avete perso in casa invece al Padre Rossini. Esatto.
Comunque sì, è un periodo negativo, è inutile nasconderlo, e veniamo da 3 sconfitte consecutive e la cosa più significativa è che queste 3 sconfitte, cioè ogni volta abbiamo perso in maniera peggiore di quella precedente, e quindi un campanellino d'allarme è suonato a noi e dobbiamo ripartire. Dobbiamo riprendere fiducia, ci siamo parlati e dobbiamo ripartire dalle cose semplici e riacquistare fiducia. E la cosa più semplice di tutti è già domenica mettere intensità e aggressività e portarla a casa, perché poi quando muovi la classifica, quando vedi muoversi la classifica, inizi ad acquistare fiducia e le cose vengono da sé dopo.
Ecco Sergio, contestualizziamo un attimo per chi ci ascolta e non segue quotidianamente le vicende della Luciana Mosconi. Dunque, la Luciana Mosconi domenica scorsa ha perso male, direi, a Senigallia, che poi è la tua città, quindi è per te sicuramente una partita dal sapore speciale, è attesa domenica prossima ad un'altra partita sempre a Senigallia, correggimi se sbaglio, no scusa, poi non avete perso domenica, avete perso nell'infrasettimanale di mercoledì scorso a Senigallia contro Senigallia, e invece domenica sarete di nuovo a Senigallia contro Catanzaro, giusto?
Sì, domenica siamo di nuovo a Senigallia per indisponibilità del nostro palazzetto.
È una partita casalinga come quella di Porto del Conchieti, però questa volta a Senigallia.
Sì, è una partita cruciale sia per la classifica, che così allontaniamo definitivamente, anche se presto dirlo, la zona calda, la zona pericolosa dei play-out.
Perché voi siete sospesi fra playoff e playout.
Sì, siamo nel limbo. E ancora fortunatamente, nonostante queste sconfitte, ancora siamo in piena corsa playoff, perché comunque la classifica è rimasta lì. Si è un po' allungata nelle prime 5-6 posizioni, ma quelle che interessano a noi sono rimaste lì. E quindi è una partita cruciale, come ho detto, sia per la classifica ma soprattutto in questo momento, perché dobbiamo ritornare alla vittoria e poi dobbiamo riacquistare quella fiducia che in questi ultimi giorni per qualche motivo è mancata.
Sergio, è accaduto anche mercoledì contro Senigallia. Spesso vi succede che accumuliate un ritardo nel primo quarto e poi se vai a vedere i punteggi del secondo, del terzo e del quarto siete lì. Però quel quel gap iniziale non viene più recuperato, oppure magari fate fatica, arrivate a due punti e poi inevitabilmente, magari anche per lo sforzo fisico, alla fine non riuscite a recuperare. È un segnale questo? C'è un motivo particolare per cui nel primo quarto spesso andate sotto?
Ma sicuramente la prima cosa che viene da pensare è l'approccio alla partita. Ne abbiamo anche parlato. È vero che in realtà delle ultime tre sconfitte solo l'ultima con Senigallia è stata di questa,
però in passato più volte
con questo andamento, però prima ne abbiamo avuti di queste mancanze iniziali, e poi recuperare, cioè partire sempre in svantaggio comunque dopo è un dispendio di energie che poi lo paghi nei finali di partita. E la prima cosa che viene a pensare ovviamente è la concentrazione, l'atteggiamento e l'affrontare nel giusto modo la partita da subito, cioè non bisogna aspettare che la partita viene a noi. Però diciamo che dai, dobbiamo soprattutto essere più concreti ed essere più squadra tra di noi, e poi penso che si possa tornare ad essere quelli che eravamo comunque fino a un mese fa.
Ebbene.
Sembra un'era geologica, ma un mese fa comunque era una squadra che non era facile da affrontare.
Eh sì, eravate fra le prime 5-6 posizioni. Noi lo speriamo, in bocca al lupo per domenica, che come hai detto tu è proprio una partita cruciale, perché battere Catanzaro significherebbe allontanare la zona play-out e riprendere fiducia, avere poi la possibilità appunto di, perché si sa, insomma, poi vincere in tutti gli sport è sempre la migliore medicina, giusto? Bene, grazie Sergio, in bocca al lupo e alla prossima.
Grazie mille, buona serata.
Un saluto anche alla basket, lasciamo anche il basket cittadino e per quello che riguarda questa ultima puntata settimanale di Punto Biancorosso con la prossima settimana inizia Sanremo, noi ce l'abbiamo qua, ci abbiamo Claudio Baglioni che trasmette il venerdì sera, ce l'abbiamo anche noi, il nostro Claudio Baglioni e Ferdinando Vicini. È senza parole.
Ormai senza parole, guarda. Intanto è romanista Claudio Baglioni.
Ecco, quindi iniziamo a prendere le distanze, ma adesso con gli spot casca sempre dalle scale, quindi va bene, no? Dai, maltrattano un romanista. Allora, dai, siamo alle battute finali. Guarda che bel titolo che ti faccio vedere di ieri. Qualcuno dietro me non è molto d'accordo.
Cristian che ci ha raggiunto.
Non è d'accordo.
Nei nostri studi non è tanto d'accordo.
Stiamo commentando l'abbiamo fatto in apertura di puntata, quindi arrivi in ritardo. Stai commentando
la finale della Coppa d'Asia.
No, stiamo commentando il 5-0 della Lazio.
No,
5-4.
Però Stefano, scusa, sì. Al di là di Lazio Inter, che scherzavamo con Cristian, no? che è tifoso interista, ma la notizia oggi è quella di Quagliarella che torna in nazionale, 36 anni, giocatore straordinario che veramente sta facendo quest'anno delle giocate, dei gol magnifici e segna con una continuità incredibile a 36 anni, quindi insomma Mastro Nunzio 39. Diciamo che
potremmo fare in nazionale la coppia dei vecchietti terribili.
Sì. Ma l'importante è che Mastro i gol li continui a fare qui.
Ah beh, certo, sicuramente. Dallo stato di forma di Salvatore Mastro Nunzio direi.
Però
che
è bella questa storia di Quagliarella.
Assolutamente,
dai.
Meritatissima. E devo dire che quando meriti la nazionale puoi avere 36, 37, 38 anni. Se la meriti ci devi andare, indipendentemente dall'età. E poi parlavi di Inter, Stefano parlava di Inter, io guardavo, sì. Guardavo le convocazioni per questo stage della nazionale, ci sono molti interisti e anche ex interisti.
Insomma, vabbè, se sono ex è già qualcosa.
Però un po' mi preoccupa questa cosa, perché appunto vedo Gagliardini, cioè questi giocatori che non è che sono tutti questi fenomeni, Però Mancini devo dire che sta lavorando bene con la nazionale, sì. E gli va fatti i complimenti. Adesso logicamente
quello che tu dicevi, Cristian, c'è molto di vero, perché noi guardiamo queste partite, anche queste quattro partite di Coppa Italia quest'anno, che di questa settimana, sì. Quindi Fiorentina, Roma, Atalanta, Juventus, Lazio, Inter e Milan, Napoli. Io mi sono, cioè, non è una novità, però mi sono tolto lo sfizio di andare a contare quanti giocatori italiani giocavano in queste che sono le migliori squadre che abbiamo. Sono veramente pochi. L'Inter ieri aveva in campo quattro italiani ed è stato un episodio positivo, che ci fossero ben quattro italiani su 11 nell'Inter, insomma. Vero. Quindi
io poi
per cui il lavoro di Mancini non è facile.
No, certo. Però io, Nando, prendo quello che stavi dicendo, è verissimo. Io prendo sempre, ad esempio, una società modello come è stata negli anni sempre la Juventus. La Juventus dei tempi d'oro ha sempre lavorato con gli italiani, se ti ricorderai
sì,
bene.
Sì, il nucleo degli italiani anche, era fondamentale.
Anche la stessa Juve, se ormai vai a guardare la rosa o l'11 titolare, non ha più giocatori italiani.
No, no, e soprattutto se togliamo Bonucci e Chiellini, insomma i difensori che poi ormai sono in là con l'età, nei ruoli chiave non ci sono giocatori italiani, perché c'è Pjanic, perché c'è Cristiano Ronaldo, perché c'è Dybala, cioè nei ruoli chiave, vedi, c'è Bernardeschi, ma che entra non gioca
non
da
è
titolare
nella una volta guardavi la nazionale c'era il blocco Juve, il blocco
non c'è
Milan,
più il blocco, non c'è più la possibilità di fare un blocco che semplifica, perché naturalmente fa da collante poi
quindi, e questo rende sicuramente più complesso il lavoro.
Ecco, il lavoro di Mancini non è un lavoro facile,
no, e gli va dato merito appunto di quello che sta facendo, e oltretutto non ha paura andare a pescare anche giocatori che magari neanche avevano debuttato in Serie A. Vedi Tonali stesso, che sta facendo benissimo in Serie B, sappiamo è sulla bocca di tutti, costa un occhio della testa per chi lo vuol comprare.
Questo è un segnale di speranza per il futuro, ma è anche un segnale preoccupante, perché vuol dire che oggi di giocatori italiani pronti, cioè già esperti, che hanno un ruolo di responsabilità nelle squadre migliori, ce ne sono veramente pochi.
Molto pochi, verissimo, verissimo.
Bene Stefano, allora io direi di rileggere la 19ª giornata del campionato di promozione Girone A, che va in onda fra sabato e domenica. Quindi rileggiamo gli impegni che ci propone il calendario.
Mi sarebbe
e
piaciuto
chiudiamo.
Leggere un paio di quei spotto che sono arrivati, ma non li trovo. Al nostro Cristiano, erano bellissimi. C'era uno anche mischiato Inter e Juventus con il proprietario dell'Inter che diceva: finalmente abbiamo battuto la Juventus, e qualcuno diceva: no, è l'Atalanta.
Intanto da interista un'altra bella soddisfazione nei confronti dei juventini, ce li siamo levati anche quest'anno, perché insomma il triplete non sarà fatto neanche quest'anno. Però attenzione, voi sbagliate quando parlate di Inter, cioè l'Inter i suoi obiettivi li ha raggiunti,
esatto,
perché anche al termine di gennaio è riuscito ad andare fuori intanto dalla Coppa Italia, molto presto andrà fuori anche dalla Europa League. Forse riuscirà a centrare l'obiettivo dei primi quattro posti, che è l'obiettivo minimo, ma per il resto siamo in piena linea, quindi va benissimo così. Siete voi che pensate sempre che l'Inter può fare di più. No, questo è l'Inter di oggi. Quindi
già
domani, forse con un allenatore come Antonio Conte, qualcosa
che
può
per
succedere.
Caso era a Milano.
Eppure questo ha fatto sorridere, mi ha fatto molto sorridere.
Ma il Presidente del Consiglio vi allenerà?
Conte? Sì, perché ci vuole, sai, l'uomo che sa così stare in mezzo alla gente, che conosca
Salvini il Milan, Conti l'Inter. Conte.
Va bene, io vi saluto ragazzi.
Ok, il materiale preso.
Grazie di essere venuto.
Sempre un piacere. Noi, Nando, ci vediamo domenica, no?
Ci vediamo domenica. Allora, ricordiamo che sabato 2 febbraio alle 14.30 si apre con Villa Musone Santa Veneranda, poi sempre sabato 2 febbraio ore 15 Cantiano Calcio Olimpia, Mondolfo Calcio Laurentina, Osimana Loreto, Villa San Martino Filottranese, domenica 3 febbraio ore 15 Gabicce Gradara, Vigor Senigallia, Valfoglia, Osimo Stazione e Ilario Rolenzini, Barbara, Anconitana, ore 15, stadio comunale di Chiaravalle. È tutto, Stefano, è tutto. Salutiamo i nostri ascoltatori.
Salutiamo anche il direttore di gara, il signor Filippo Pazzarelli.
Pazzarelli,
e speriamo bene, che sarà coadiuvato da Stefano Principi d'Ancona e Riccardo Massani di Iesi. Questa è la terna arbitrale, ragazzi.
Chiaravalle a metà fra Ancona e Iesi.
Esatto, aspetta che io ho aperto anche questa, ricordando che la prevendita è ancora attiva al prezzo di 8 euro a Luce e Gas in via Torresi, Carcaffè in via Vallemiano, Bar Maurizio in corso Carlo Alberto e Goldbet in via Valenti 1. Domenica si potrà comunque acquistare il tagliando, ma a 10 euro.
a luce e gas, che non c'entra niente con la cosa che hai citato.
No, 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 quello è un'altra parrocchia. Ah, i ragazzini fino a 14 anni entrano gratis.
Entrano gratis.
Quindi bella cosa anche questa. Comunale di Chiaravalle, vi aspettiamo. Ciao Ferdinando.
Senti, salutiamo anche Stefano Marconi, che è stato il presidente dell'Anconità, che è stato così gentile da mandarci il messaggio proprio durante la, il collegamento.
Diretto a Sergio Schiavoni.
Grazie presidente, buona serata.
Punto Biancorosso. Il programma è stato offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.